Radio Giornale.
Una Pasqua che non ha tradito le aspettative. Molti giovani e romandi tra i turisti a sud delle Alpi, Ticino Turismo punta su di loro anche per l'estate. E i visitatori non sono mancati neanche nei grigioni. La meteo ha favorito chi ha scelto di fare un'ultima vacanza sulla neve. In Gran Bretagna si allentano le misure anti-Covid. Dal 12 aprile riaperti tutti i negozi, pub e ristoranti all'aperto. Per i viaggi all'estero occorre invece ancora aspettare. Nell'hockey finita la regular season, l'ultimo saluto alla Balascia per la una tra Vienna e Rapperswil nei quarti dei playoff per il Lugano. È stato dunque un lungo fine settimana pasquale positivo per il turismo ticinese, che si è chiuso con l'arrivo, secondo le prime stime, di oltre 70.000 turisti svizzeri. Come la scorsa estate, tra di loro ci sono stati molti giovani e molti romandi, e Ticino Turismo si sta muovendo per fidelizzare proprio queste persone, per riportarle al sud delle Alpi in estate e anche nei prossimi anni. Ce ne parla Cristian Girardoni.
Il primo punto chiave è che i turisti siano felici quando sono in Ticino. In questo senso, i dati in possesso del direttore di Ticino Turismo, Angelo Trotta, sono rassicuranti.
L'anno scorso abbiamo avuto un'affluenza record di turisti elvetici. Spero soprattutto che si siano trovati bene. Noi abbiamo misurato il grado di soddisfazione con delle inchieste ed era molto molto alto. Le sto parlando di un tasso di soddisfazione del 93%, che solitamente è altissimo.
L'agenzia turistica e le strutture alberghiere cercano di fidelizzare i turisti con del marketing diretto, delle mail a chi ha lasciato i propri dati e ha dato il consenso. Ci sono poi le campagne su vasta scala per attirare nuove persone.
Abbiamo lanciato una prima ondata modesta solo sui social media di una nuova campagna di pubblicità, il cui titolo è per la Svizzera Schneller in Tessin, cioè puntiamo sull'apertura del Ceneri e sul tunnel del Gottardo, perché praticamente in 1:50 si può venire da Zurigo a Locarno a Lugano. Poi chiaramente per noi importantissima l'estate, come sempre avremo una campagna più potente nelle maggiori città svizzere, se saranno aperte le frontiere anche al sud della Germania.
Anche quest'anno si spera poi di prolungare la stagione turistica. In questo senso il mese di ottobre dello scorso anno era stato ottimo. Tutto questo però si basa su un'incognita, l'evoluzione della pandemia.
Non solo a sud delle Alpi molti turisti hanno scelto per la Pasqua anche la montagna, attirati da temperature ancora invernali e neve. Questo quanto ci dice il presidente di Hotellerie Suisse, Andreas Zülig, che ai nostri microfoni ha commentato l'andamento della stagione per gli albergatori svizzeri. Lo ha raggiunto Alessia Fontana.
All'Enzereide il weekend è andato molto bene. Andreas Zülig, che ci parla della località grigionese dove è proprietario di un albergo, una destinazione classica per i turisti svizzeri, che ha guadagnato anche nuovo turismo interno. Sono condizioni di partenza migliori rispetto a Davos o St. Moritz, ci dice, più orientate alla clientela internazionale. Se un vero bilancio sul turismo pasquale nei grigioni non c'è, basse temperature e neve sono state condizioni ottimali per le ultime sciate stagionali. Qualche riscontro positivo si annuncia anche dalla città. È al corrente di hotel 4 e 5 stelle al completo a Lucerna e Zurigo. Sono le categorie più richieste. Con le limitazioni date dal coronavirus, infatti, l'ospite cerca soggiorni, wellness incluso e con un'offerta gastronomica di qualità. Il turista svizzero da solo non permetterà di compensare le assenze degli stranieri. La stagione invernale si sta chiudendo per gli albergatori con un calo di pernottamenti del 20-30% a dipendenza della regione. Questa la stima per le tipiche destinazioni turistiche, quelle alpine, mentre in città si prevedono perdite più importanti, tra il 60 e il 70% dei pernottamenti in meno rispetto ad un anno fa.
Spostiamoci in Gran Bretagna, dove dal 12 aprile il successo della campagna vaccinale porta ai primi allentamenti delle misure anti-Covid. Riapriranno i negozi, mentre bar e ristoranti potranno servire i clienti all'esterno. Via libera anche a parrucchieri e palestre. Per i viaggi all'estero invece i britannici dovranno ancora aspettare. I dettagli da Londra con Giancarlo Ciccone.
Cautela, massima cautela. E questa è la parola d'ordine di Boris Johnson. Dopo gli errori catastrofici della prima pandemia, con il Regno Unito al primo posto nel mondo per numero di morti in base alla popolazione, il premier britannico non può più permettersi errori. Le cifre adesso gli danno ragione. Un misto di lockdown che dura dal 4 gennaio e una campagna vaccinale con più di 31 milioni di adulti che hanno avuto la prima dose, si è registrato un drastico calo di decessi e di ospedalizzazioni. Lunedì entra in vigore la seconda tappa della sua roadmap, apertura di negozi, parrucchieri, pub e ristoranti, ma questi ultimi solo all'aperto. Johnson doveva ieri annunciare anche due grosse novità, un certificato di vaccinazione obbligatorio per entrare nei pub e ristoranti e per i viaggi all'estero, e poi un sistema cosiddetto a semaforo, sempre per i viaggi all'estero, con paesi in rosso, giallo e verde in base agli indici di contagio e di vaccinazione. Ma Johnson per ora ha rinviato i particolari. Infine, tutti i cittadini potranno avere accesso a tamponi fatti in casa con appositi kit, anche se sono in molti a non fidarsi dell'attendibilità di questi test. Il fatto è che, come ha detto Johnson, è presto per cantare vittoria. E nel frattempo non prenotate le vacanze per quest'estate.
Una notizia ora di carattere regionale: è completamente rientrata nella notte l'allerta per il fumo all'Avertezzo, dove a causa del principio di incendio in un centro di recupero materiale ieri verso le 21 era stato consigliato ai residenti della zona di chiudere porte e finestre. La polizia conferma che la situazione è tornata rapidamente sotto controllo, nessuno è rimasto ferito o intossicato. Febbre e difficoltà respiratorie. Lamentando questi sintomi, in Russia è stato ricoverato Alexei Navalny, l'oppositore al Cremlino, detenuto in una colonia penale. Nonostante i problemi di salute, ha però già detto che non rinuncerà allo sciopero della fame per protestare contro le condizioni della sua detenzione. In redazione Elena Borromeo.
Soltanto pochi giorni fa aveva annunciato l'inizio di uno sciopero della fame per protestare contro le sue condizioni di detenzione. Ieri è arrivata la notizia del ricovero in un'unità medica per problemi respiratori associati a febbre. Le condizioni di salute di Alexei Navalny sembrano peggiorare col passare dei giorni. Il 44enne, che si trova detenuto nella colonia carceraria di Pokrov, a 100 km da Mosca, nei giorni scorsi aveva affermato di subire pratiche disumane quali la deprivazione del sonno e si era lamentato di forti dolori alla schiena e di perdita di sensibilità alle gambe. Nonostante la febbre, continuerà lo sciopero della fame, ha scritto su Instagram. Secondo i servizi carcerari citati da un quotidiano russo, Navalny è stato sottoposto a tutti gli accertamenti, compreso il test anti-Covid, e ora si trova sotto osservazione medica. L'anno scorso il principale oppositore del Cremlino è sopravvissuto a un avvelenamento e dopo essere stato curato in Germania è tornato in Russia, dove è stato arrestato e condannato a 2 anni e mezzo di carcere per un fatto risalente al 2014.
In Turchia di nuovo forti tensioni tra il presidente Erdogan e rappresentanti dell'esercito. 10 ammiragli in pensione sono stati arrestati dopo aver sottoscritto una lettera aperta che criticava l'ambizioso progetto di creare un canale artificiale tra il Mar Nero e i Dardanelli. Critiche che il presidente turco ha definito ieri sera il preludio di un possibile golpe, rievocando così la memoria del colpo di Stato sventato nel 2016. Per capirne di più ci colleghiamo con il nostro collaboratore da Istanbul, Filippo Cicciù.
Sì, buongiorno. Precisamente 104 ammiragli turchi in pensione hanno pubblicato domenica una lettera criticando il progetto di un canale parallelo al Bosforo proposto da Erdogan, ma soprattutto chiedendo che la Turchia restasse all'interno della Convenzione di Montreux, ovvero il trattato internazionale del 1936 che concede ad Ankara di regolare il passaggio delle navi dal Bosforo. È bene precisare che non c'è mai stata alcuna proposta ufficiale da parte di Erdogan di stracciare la Convenzione di Montreux. Il dibattito è nato dopo che il presidente del Parlamento turco ha detto che Erdogan avrebbe teoricamente i poteri per ritirare la Turchia dai trattati internazionali, anche se non c'era questa intenzione. Tanto è bastato a questi ammiragli per rivolgere durissime critiche in una forma scritta, che ha ricordato gli ammonimenti che in passato venivano in effetti scritti dall'esercito turco poco prima di mettere in scena un golpe, come è successo per ben 4 volte nella storia turca repubblicana. Erdogan ieri sera ha ricordato esattamente questo e ha criticato alcuni partiti di opposizione che avevano sostenuto gli ammiragli definendoli patrioti e parlando di paranoia da colpo di Stato. Erdogan ha anche colto l'occasione per rinnovare l'idea di scrivere una nuova costituzione per la Turchia, considerando che l'attuale è stata approvata proprio in seguito a un golpe, quello del 1980.
Questo dunque il contesto politico, ma Filippo, ci puoi dettagliare in cosa consiste il progetto di creare questo nuovo canale?
Dunque, sono ormai più di 10 anni che il partito di Erdogan sostiene l'idea di costruire un canale artificiale alla periferia di Istanbul per alleggerire il traffico marittimo che passa dal Bosforo, il grande canale che divide la città di Istanbul, mettendo in comunicazione il Mar Nero con lo stretto dei Dardanelli. Il costo di questo progetto è stimato in quasi 9 miliardi di franchi svizzeri, anche se per il momento è ancora in fase di progettazione. Negli ultimi anni, però, il presidente turco ha particolarmente insistito su questo progetto e attirando fortissime critiche, anche di natura ambientalista. In molti sostengono che la costruzione del canale artificiale potrebbe ad esempio aumentare i rischi sismici a cui è già esposta la città di Istanbul. Critiche di questo tipo però potrebbero passare in secondo piano. Un politico di opposizione infatti ieri ha affermato che lo scandalo della lettera degli ex militari potrebbe automaticamente fare apparire filogolpisti tutti quelli che si oppongono al progetto del nuovo canale, anche se lo fanno con motivi diversi da quelli degli ex ammiragli.
Questo il nostro collaboratore dalla Turchia, Filippo Cicciue. Ora veniamo allo sport con Lorenzo Boscolo, che ieri è stato protagonista dell'ultima radiocronaca della storia dalla Valascia. Allora stravolgiamo un po' gli schemi questa mattina. Prima dei risultati, le impressioni. Com'è stato allora lasciare per l'ultima volta la oramai ex casa dell'Ambrì?
Ma devo farti una premessa. Nel 77 ci misi i piedi per la prima volta, finì 17-5 per il Langnau, non è stato una grande inizio. Negli anni 80 e 90 la Valascia per me ha sostituito la chiesa, è diventato un luogo di socializzazione. Nel 99 ho iniziato invece a lavorarci. L'ultima radiocronaca, beh, emozionante davvero, ci ho lasciato anche una lacrimuccia, semplicemente perché probabilmente mi sono reso conto, come tutti, che il tempo è passato. Sono passati per me qualcosa come 40 anni a livello di radiocronaca. Credo di averci messo la nostra professionalità, nel senso che una partita morta sulla carta è stata trasformata in una partita vera, in onore naturalmente della Valascia. Io non ho molta memoria, non riesco a ricordare episodi particolari, ma una cosa rimarrà dentro, come per molte persone che amano l'hockey: le emozioni uniche davvero e tante all'interno di questa struttura desueta. Mi spiace tanto solo per i tifosi, quelli veri, che avrebbero davvero meritato di salutare la Valascia come solo loro avrebbero saputo fare. Davvero un peccato, ma ci sarà il tempo per comunque salutare questa struttura, perché semplicemente non verrà demolita prima del 2022. Immagino che ci sarà sicuramente modo di festeggiare all'interno.
Ecco, dopo questo tuo sentito ricordo dell'ultima ballo, dell'ultima partita alla Valascia, ieri ci sono stati però anche gli ultimi verdetti in materia di playoff e pre-playoff.
Sì, regular season consegnata agli annali, come detto l'Ambrì Piotta è in vacanza mentre la Valascia è in pensione. Per quanto riguarda il Lugano, beh, per il Lugano la prossima settimana ci saranno i quarti di finali e il Lugano affronterà la vincente della sfida di pre-playoff tra Bien e Rapperswil, una sfida che inizierà domani, e ricordo la formula best of three. Per lo Zugo ci sarà invece la vincente di Berna e Davos, mentre gli altri due quarti saranno Friburgo contro Ginevra e Losanna contro Zurigo. Ricordo anche che nel calcio di Super League, colpo grosso, diciamo così, del Vaduz, che ieri ha espugnato 2-1 il St. Jakob Park, battendo naturalmente il Basilea, successo che permette alla squadra del Liechtenstein di apportarsi a più 3 dall'ultimo, ossia il Sion, mentre il Basilea rimane al quarto posto a una lunghezza dalla coppia formata da Lugano-Losanna. E poi c'è anche la Champions League, alle 21 ci sono due partite di andata dei quarti: Real Madrid contro Liverpool e Manchester City contro Borussia Dortmund.
Insomma, due partite che proprio non lasciano indifferenti, diciamo così. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con il Radiogiornale alle 8 su Rete 1, mezz'ora dopo su Rete 2.
Radio Televisione Svizzera.